Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La Symphonie Fantastique di Berlioz, in edicola 14,99 €. De Agostini. 48 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
Wiki Radio. Lisa Roscioni racconta La legge Merlin.
Il 20 febbraio del 1958 il Parlamento italiano approvava la legge Merlin, la legge che aboliva le case di tolleranza, le cosiddette case chiuse. Come si sa, la legge prende nome dalla senatrice socialista Angelina Merlin detta Lina. In realtà il progetto di legge era stato presentato in Parlamento nel 1948, e cioè durante la prima legislatura dell'Italia repubblicana, ma non riuscì a essere approvato e fu ripresentato nel 1953. In effetti, le resistenze dentro e fuori il palazzo erano fortissime. Merlin non proponeva soltanto di abolire le case di tolleranza, ma anche e soprattutto di abolire la regolamentazione e il controllo che su di esse aveva lo Stato. Certo, oggi può sembrare un po' strano, non soltanto che lo Stato controllasse la prostituzione, stabilendo perfino le tariffe delle prestazioni, ma che ci guadagnasse anche qualcosa. Eppure, era così. Sin dall'Unità d'Italia, la prostituzione di fatto era legale. Il regolamento Cavour stabiliva infatti che le prostitute dovessero essere iscritte su speciali registri di polizia. Dovevano poi sottoporsi a due visite mediche settimanali e in caso di malattia era previsto il ricovero coatto in speciali ospedali, una sorta di prigioni, per malati venerei. Fin dal 1888 erano i funzionari di polizia e non i medici a decidere se una sospetta meretrice dovesse essere sottoposta alla prima visita medica. E le visite, umilianti e di una brutalità inaudita, avvenivano su dei tavolacci allestiti nei locali di polizia. Il fatto fu denunciato più volte e il deputato Agostino Bertani, che era un esponente di spicco della sinistra storica, non esitò, in una lettera indirizzata ad Agostino De Pretis, a chiamare lo Stato supremo lenone, che da custode della pubblica virtù si faceva ministro della prostituzione, autorizzandone e tutelandone l'impresa. Al momento della presentazione del progetto di legge Merlin, dunque la prima presentazione nel 1948, si calcolava che le case di tolleranza fossero più di 700, con circa 3.400 prostitute registrate e un gettito per l'erario di più di 1 miliardo di lire l'anno. In quel momento la materia era regolata da quello che si chiamava il testo unico di pubblica sicurezza di epoca fascista, cioè entrato in vigore nel 1931. Per aprire una casa di tolleranza era sufficiente presentare una richiesta all'autorità di pubblica sicurezza, che doveva effettuare un sopralluogo, verificare se l'immobile era agibile e indicare al medico provinciale quante donne avrebbero potuto lavorare in quella casa. Bisognava poi, naturalmente, una volta avuta l'autorizzazione, rispettare una serie di accorgimenti. Il più importante, quello da cui deriva in effetti l'espressione case chiuse, era tenere le persiane chiuse, e cioè le ragazze non si potevano affacciare alla finestra o sostare davanti alla casa, per questo sarebbe stato un palese adescamento. Una donna affetta da malattie veneree, così affermava il testo unico, non poteva esercitare. Ogni prostituta doveva avere un libretto sanitario firmato dal medico provinciale da esibire a ogni controllo periodico. Il libretto era rilasciato dalla prefettura. In questo modo una prostituta era marchiata per sempre. Se avesse voluto lavorare o rifarsi una vita, il suo possibile datore di lavoro poteva andare dai carabinieri, richiedere la scheda e scoprire dunque se esercitava o ancora o aveva esercitato. Ciò che stava a cuore a Lina Merlin, ex maestra di scuola, socialista, partigiana, era stata anche al confino, membro della Costituente, prima donna italiana a sedere in Parlamento, era la parità tra donne e uomini, la tutela delle libertà civili e soprattutto della dignità personale. Lina Merlin non si proponeva di eliminare la prostituzione, ma voleva che le ragazze non fossero più schedate né da parte dell'autorità di pubblica sicurezza né da parte di quelle sanitarie. cosa che ledeva in effetti il diritto a una loro vita normale.
Signora, ho chiesto a molti napoletani cosa pensavano della legge Merlin e tutti sono contro la legge Merlin. Lei?
Io no.
Ah, va bene. E perché ne va bene la legge Merlin?
Perché ci fa stare in mezzo alla strada. Siamo stancati di fare la prostituta per la strada.
Ma allora lei preferisce che prima della legge Merlin?
Sì, prima, è molto buona prima.
Ah, sì. E lei?
Io sono stancata di fare sta vita sporca.
Allora lei pensa che prima della legge Merlin era meglio?
Sì, meglio.
E voi cosa pensate?
Lo stesso.
E lei che un uomo cosa pensa? Era meglio legge prima della legge Merlin o adesso?
No, è meglio prima.
Sì. Meglio non prima. Si vede e perché? Strada, no? Non si vede tanto scandalo per la strada.
Ma a chi è che si scandalizza?
Vabbè, tutta la gente che passa per la strada, i bambini, che ci vedono uno di noi di lavorare per la strada. Allora era meglio prima che uno di noi andasse in casino. Non è meglio.
Ma lei pensa che i napoletani si scandalizzano così facilmente?
Sì, sì, come? Che sì. Si scandalizzano. Madonna mia.
E lei signora cosa ne pensa? Non parlare. Perché?
Ha vergogna.
Senta, e gli uomini napoletani come sono? Sono simpatici o no?
Oh, molto simpatici, però non vogliono pagare.
Non vogliono pagare?
Non vogliono pagare i soldi.
Non li avranno, poveretti.
Non li avranno, allora non ci siamo senza niente allora, scusa.
Sa loro cosa dicono? Che adesso, dopo la legge Merlin, le malattie sono aumentate. Secondo voi è vero?
No, non è vero, non è vero, stiamo tutto bene.
Sì, secondo lei è vero che aumentano le malattie dopo la legge Merlin o no?
Era meglio prima che adesso.
Sono aumentate le malattie?
Prima c'era la visita medica, adesso non c'è niente. Quello non appartiene alla legge Merlin, però. Appartiene alla democrazia cristiana.
A quell'epoca l'Italia e la Spagna erano i soli paesi europei nei quali esistevano ancora delle case di tolleranza. Anche in Francia, grazie all'iniziativa di Marthe Richard, un'ex prostituta, era stato abrogato e distrutto il registro nazionale della prostituzione e chiuse a forza le case di tolleranza. Quando nel settembre del 1948 si aprì il dibattito al Senato sulla proposta di legge Merlin, fu subito molto acceso. Tra l'altro, prima di cominciare, si stabilì che il pudore, così si disse, delle impiegate nubili dovesse essere salvaguardato. La trascrizione del dibattito fu affidata quindi a donne e uomini rigorosamente sposati. Merlin, nel suo intervento di apertura, invitava a sviluppare la coscienza sessuale e civile del cittadino. Aprite ai giovani campi sportivi per esercitare gli sport, moltiplicate gli alberghi della gioventù e spianate le vie dei monti e dei mari, anziché lasciare quei giovani affollare i vicoli della Suburra, un vecchio rione romano, in attesa del loro turno dietro la porta del lupanare. Ma ben altri, e assai meno civili, furono i toni degli oppositori al progetto. Il socialdemocratico Gaetano Pieraccini così esordì nel suo intervento al Parlamento. Il mio discorso sarà forse un po' lungo e particolareggiato. D'altra parte, credo di essere il solo a difendere il bordello e quindi mi vorrete scusare. Pieraccini sosteneva che la chiusura delle case di tolleranza avrebbe creato una popolazione di prostitute vaganti. A causa loro, le malattie venere, vera piaga sociale, si sarebbero ancor più propagate. Quanto al recupero delle prostitute, uno dei punti forti delle argomentazioni della Merlin, c'era poco da fare. La maggior parte di loro, secondo Pieraccini, erano, per costituzione naturale, o delle minorate intellettuali o delle amorali. Sul pericolo di contagio, e cioè se fosse maggiore o minore nelle case chiuse o nella prostituzione libera, si scatenò un surreale conteggio sul numero di rapporti quotidianamente sostenuti da una prostituta o sostenuti o sostenibili da una prostituta. Coloro che erano contrari alla chiusura delle case indicavano non più di 20 amplessi al giorno nelle case di tolleranza contro i 50 previsti per le libere professioniste, calcolando gli intervalli per i pasti e il riposo. Pieraccini così si rivolse alla senatrice: «Onorevole Merlin, ella ha parlato di 100 sedute d'amore al giorno per ogni donna di postribolo. E ciò non è possibile, è un'esagerazione, perché se si realizzassero 100 rapporti al giorno, calcolando anche 15 minuti per ciascuna seduta, 100 sedute richiederebbero 25 ore. Abbassiamo il tempo della ricreazione, portiamolo a 10 minuti, ci vogliono sempre 17 ore circa. Per contro, le libere, pur dovendo andare sempre a caccia dei clienti, avranno un maggior numero di sedute per la maggiore facilità degli approcci». I giornali diedero ampio spazio al dibattito, non senza ironie e finti pudori, riportando la reazione indispettita della Merlin, che a un certo punto abbandonò anche l'aula. Nel frattempo, a Milano si era costituita un'associazione di tenutari di case chiuse, Gli associati erano circa 1.300, per un totale di 717 case e un giro d'affari di circa 14 miliardi di lire l'anno. Durante due congressi nazionali organizzati dall'associazione furono proposte varie soluzioni, per esempio quella di devolvere il 30% degli utili netti al fondo di disoccupazione, a patto naturalmente che il governo bloccasse la legge. Se poi proprio si dovevano chiudere le case di tolleranza, si proponeva che almeno quelle per i militari fossero lasciate in funzione. Intanto la rivista dell'Istituto di Medicina Sociale pubblicava uno speciale dedicato alla prostituzione, dai toni lombrosiani. La moralità, si diceva, è la prima causa di questo flagello. Queste reiette della società presentano anomalie fisiche e antropometriche comuni alle classi dei cosiddetti asociali. Cause biologiche, psicologiche e morali sono da ricercarsi in queste donne che hanno perduto il sublime senso delle prerogative femminili. Il Tempo, in un'inchiesta, così riassumeva la carriera di una prostituta. 15 anni di lavoro, 15 ore diarie al mese, 3 o 4 malattie costituzionali croniche inguaribili, un bimbo che si perde per la strada, denari che si incassano per darne oltre la metà ai tenutari, un tanto per la pensione propria e per la pensione del figlio, un tantino per i medici, per i vestiti e il resto all'amico. A un certo punto si decade e poi, attraverso una serie di trapassi, si arriva a vendere cartoline illustrate, qualcuna pornografica, per le osterie e caffè notturni delle città di mare. Così finiscono, nei migliori dei casi, le schiave bianche.
Volevo sentire da alcuni operai il loro parere, per esempio, sulla legge Merlin.
La legge Merlin per me è una gran boiata.
E perché?
Perché ci sono molte malattie venere e chi sono brutti hanno diritto anche voi a trovare le donne.
Ho capito.
Che almeno non si genera come tanti che li prendono in prepotenza, li buttano giù dalle macchine, eccetera.
Ho capito. E lei cosa ne pensa?
Che è sbagliato.
E perché?
Perché di sì, perché potevo lasciare le case di tolleranza, che era certo meglio, e si evitavano un sacco di malattie certiche che noi oggi abbiamo il 30-40 di giorni che sono tutti ammalati. Perché non c'è più nessun controllo, sono lì come i cani.
Senta, lei il problema della prostituzione come lo risolverete?
Come prima? Con le case di tolleranza è forse la migliore, secondo me.
Sembrerebbe un po' reazionario e indegno di operai milanesi, però diciamoci la verità, eh?
No, a me non mi sembrerebbe, perché al giorno d'oggi in strada, con tutte le malattie che ci sono, non so.
Ma questa della malattia è una cosa smentita però dalle ricerche scientifiche, eh? È un po' una scusa.
Ma possiamo che le fica.
Bisogna vedere, chi li prende però.
E tu che sei giovane, dedicato di tolleranza quando non hai mai frequentate, che cosa ne pensi?
Io? Ne pensi? Non posso parlare.
Ti piacerebbero che ci fossero?
Che a me, sì, per me no.
No, ti trovi bene così come stanno le cose?
Perché io amo su tutte ragazzine della mia età.
Ecco, vedete, i giovani cominciano a ragionare bene.
Quando il dibattito parlamentare sulla legge Merlin riprese nel 1953, paese e Parlamento erano spaccati in due. Da una parte, contro il progetto Merlin, c'erano le lobby dei tenutari e le destre, Partito Liberale, MSI, Monarchici e la destra della DC. Le argomentazioni, seppur con diverse sfumature, andavano a parare sempre sullo stesso punto, cioè sul presunto carattere nazionale degli italiani, o meglio, dei maschi italiani, immaturi e a sangue caldo. Dall'altra parte, tra gli abolizionisti c'erano ovviamente il Partito Socialista, il Partito Comunista, quello Repubblicano e una parte della DC. Anche l'opinione pubblica era divisa. Tra i giornalisti e gli intellettuali che si schierarono contro il progetto Merlin c'erano, per esempio, Indro Montanelli e Dino Buzzati. Per Buzzati, la legge Merlin troncava un filone di civiltà erotica che veniva trasmesso di generazione in generazione e che quindi sarebbe perso per sempre. Montanelli aveva una visione molto diversa da quella di Buzzati. Dal canto suo, in un famoso pamphlet dal titolo Addio Wanda, pubblicato nel 1956, così commentava: un colpo di piccione alle case chiuse fa crollare l'intero edificio, basato su tre fondamentali puntelli, la fede cattolica, la patria e la famiglia, perché nei cosiddetti postriboli che queste tre istituzioni trovano la più sicura garanzia. Nel frattempo, la senatrice Merlin pubblicava, insieme a Carla Voltolina, ex partigiana e giornalista e futura moglie di Sandro Pertini, le lettere dalle case chiuse. Si trattava di una raccolta di missive accorate, spesso sgrammaticate dalla grafia incerta, di prostitute che avevano avuto il coraggio di scrivere alla Merlin, raccontando le loro vite disgraziate. Così scrisse un gruppo di ragazze che lavoravano a Roma, alla Suburra. Siamo due milanesi, tre napoletane, tra parentesi Terrone, due romane, una torinese, una bolognese e l'ultima tarantina. Come vede, rappresentiamo tutte le regioni d'Italia. A Roma, in una casa di prima classe, e cioè le case, diciamo, di alto livello, con 10 ragazze, l'utile netto della tenutaria è di 250.000 lire al giorno. In una casa di seconda classe, quindi di livello medio per così dire, con 14 signorine, è di 140.000 lire al giorno. Le altre case hanno guadagni inferiori, ma sempre elevatissimi, che si aggirano sui 40 milioni l'anno. Se ci chiuderanno, siamo contente. Da circa 3 anni viviamo in queste bolge infernali. Non tutte le prostitute, però, erano favorevoli alla chiusura delle case. Così, per esempio, scriveva una donna, rivolgendosi all'onorevole Merlin. «Ho visto di nuovo degli articoli per la chiusura delle case di tolleranza e dite che lo fate per il nostro interesse? Vi sbagliate, perché ci farebbe proprio piacere che voi non vi interessiate di noi e ci lasciaste fare in pace la nostra vita. Voi chiudendo cosa credete di fare? Tutto a svantaggio nostro e della povera gente che ci andrà di mezzo. Voi che parlate di una certa moralità, ma pensate piuttosto a quelle povere famiglie che non hanno lavoro. Abbiamo finito ora di soffrire per una guerra che ha distrutto tanto. Cosa volete fare? Ancora far soffrire chi rimane per la strada e non cerca nulla di voi?» Le lettere alla Merlin sono lettere molto toccanti. Alcune di queste però, appunto, rivendicano il diritto di lavorare, forse in una vita difficile e dolorosa, ma senza alternative. Un'altra, per esempio, scrive: «Egregia signora senatrice, da tanto tempo si parla del suo progetto di chiudere le case. Per fortuna sono passati mesi e mesi e non si è fatto niente. Dico per fortuna perché io e tante come me non vorrei proprio che venissero chiuse. Non perché sia contenta di andare ogni giorno con 20-30 uomini, che tante volte sono così stanca e con tanta nausea che vorrei sputare in faccia a quelli che mi cercano. Però io ho un figlio da mantenere e devo fare queste cose per forza. Il mio bimbo è in collegio, che non ci dico dove, perché lui non deve mai sapere e costa moltissimi soldi mantenerlo. Io sono entrata nelle case di mia volontà spontanea. Qui almeno il mangiare è assicurato, anche se fanno tante ruberie e tante ingiustizie, e posso mantenere mio figlio. Ormai ora ho 35 anni e non posso trovarmi ancora in mezzo di una strada. E forse morirò presto perché sono malata. Per adesso leggera, ma potrei anche gravarmi. Lei la prego di non insistere nel suo progetto di far chiudere le case, perché rovinerebbe tante come me».
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione? Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa, estate, inverno, a stratracannare, a stramaledir le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteranno sul viso l'ombra d'un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27, quando incasserai te lapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai e giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono cigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.
Dopo molte discussioni, dibattiti, scontri in Parlamento, alla fine la legge fu approvata il 20 febbraio 1958. Si votò naturalmente con scrutinio segreto, 385 deputati a favore e 115 contrari. Nel telegiornale della sera, Ugo Zatterin riuscì, in un capolavoro di reticenza giornalistica, a annunciare l'evento senza mai pronunciare il nome di ciò che era stato abolito. Oggi, disse Zatterin, poco prima che Togliatti aprisse con un discorso fiume un dibattito sulla politica estera che terrà impegnata per alcuni giorni la Camera, i deputati hanno approvato la famosa legge Merlin. Finisce così, senza più possibilità d'appello, una questione decennale. Il canto del cigno si avrà intorno a Ferragosto. Dopo questa data, gravissime pene penderanno sul capo di coloro che cercheranno di riorganizzare ciò che la senatrice Merlin ha voluto distruggere. Insomma, la parola case di tolleranza, case chiuse, bordelli, si riusciva a non pronunciarla. Sei mesi dopo, e cioè il 20 settembre 1958, la legge Merlin entrava in vigore. Il portiere di un albergo romano ricorda l'equivoco che si creò in prossimità dell'imminente chiusura delle case di tolleranza romane. Nessuno aveva capito, racconta il portiere, che il giorno di chiusura era il 20 e che quindi il 19 e non il 20 sarebbe stata l'ultima serata. Così la sera del 20 la strada si affollò di uomini con bottiglie di champagne tra le mani per festeggiare degnamente l'addio. Ma era troppo tardi, le case chiuse erano già chiuse e allora non rimase mestamente che festeggiare in mezzo alla strada. Due anni dopo la senatrice Merlin fu invitata al Lido di Venezia al Festival del Cinema alla prima del film Adua e le compagne di Antonio Petrangeli con Simon Signoret e Sandra Milo e le fu chiesto un parere su cosa pensava di questo film. Il film in effetti era molto, diciamo, realistico e si apriva, cominciava proprio, nell'interno di una casa di appuntamenti l'ultima sera prima di entrata in vigore della legge Merlin.
Margot, vieni su.
Ma che Margot? Io da questa sera mi chiamo un'altra volta Concetta e sono una ragazza per bene, capito?
Ehi, dalle ginocchia in giù.
Ciao.
Ciao, bello. Con quella faccetta da collegiale ha l'anima che porco. E così abbiamo chiuso, Sembrava che doveva succedere chissà che cosa l'ultima sera.
E che volevi, immortaletti come l'ultimo dell'anno?
Non se ne è accorto nessuno.
Se ne accorgono, vedrai.
Sì, specialmente i militari.
E tu che hai da guardare così?
Io? E chi ti guarda?
No, tu guardi.
Perché? Non ti si può guardare?
E guarda questa allora.
Sai, oggi mi è capitato un giugiolone che non c'era mai stato. Poverino, è venuto per curiosità. Voleva vederne uno prima che li chiudessero.
Senti, pensa alla rabbia di quelli che compiono 18 anni domani. Bella iella, no? Ai, ma sei matta.
Ma cosa ti importa, anche se ci resta il segno ormai?
Mica detto. Signora Virginia?
Intanto, un gruppo di giovanotti inscenava un funerale sotto le porte della casa di appuntamenti con tanto di corona di fiori che veniva lasciata davanti al portone. Poi il film in realtà aveva un esito piuttosto drammatico, perché le ragazze tentavano di aprire una trattoria, venivano però poi in qualche modo ripescate da certi ruffiani approfittatori che le ricattavano e a questo punto mestamente dovevano ritornare neanche più nelle case chiuse, ma appunto per la strada. Lina Merlin, nelle sue memorie, ricorda quel giorno al Lido, l'assalto dei giornalisti, le domande. Tra l'altro a difenderle c'erano Camilla Cederna e Oriana Fallaci.
Qui Lello Bersani
e Nino Vascon
che vi parlano dal Lido di Venezia. la senatrice Angela Merlin, deputato del Polesine, ha conversato con i giornalisti accreditati alla mostra sul tema del film Adua e le compagne.
L'incontro si è svolto in un clima di tale serietà che ogni minimo sorriso di pura convenienza per uno scambio di saluti era violentemente rimarcato come atteggiamento sciocco e fuori posto.
Più disinvolti i giovani e più attenti gli anziani.
Numerose le signore.
Molte le domande rivolte alla onorevole Merlin, alcune delle quali accolte dal corale sdegno della dieta.
Accalorate e convinte le risposte.
E devo dire che quelle attrici che hanno impersonato le quattro donne, insomma, sembra che abbiano studiato nella realtà la fisionomia, gli atteggiamenti, le intemperanze.
Le interpreti erano nel grande salone dell'albergo, attorniate dai colleghi più illustri, dalle colleghe più engagée, Camilla Cederna, Luciana Peverelli, Oriana Fallaci, Natalia Aspesi, eccetera, coalizzate in un disinvolto blocco femminista.
Adua non c'era, il premio Oscar Simon Signoret è di nuovo in America e tra le compagne Sandra Milo, Emanuela Rivà e Gina Rovere. Al microfono Lolita, Sandra Milo.
Le dirò, non so se si può dire che sia stato difficile, comunque è stata un'esperienza curiosa, perché siamo quattro donne che tentano di rifarsi una vita e che purtroppo non ci riescono date le circostanze e la società veramente non le aiuta per niente.
Lina Merlin aveva vinto la sua battaglia e si avviava quella che sarebbe stata una vera e propria rivoluzione dei costumi, anche se bisogna tener conto che non fu immediata, non fu certamente in un giorno. L'effetto della chiusura delle case chiuse è un effetto in realtà che si prolungò nel corso del tempo. Non si risolse il problema della prostituzione sicuramente, ma sicuramente si avviò, seppur lentamente, un diverso modo di considerare i comportamenti sessuali dei giovani. Soprattutto. Su un punto però Lina Merlin, per così dire, fu sconfitta. La legge prevedeva che le schede delle ex prostitute, conservate negli archivi di polizia, fossero distrutte. Invece questo non avvenne. E cioè, in qualche modo, l'istituzione resistette, a questa liberazione, perché doveva essere anche una liberazione delle donne, sicuramente. E in questo modo un'intera generazione di ragazze, di donne, furono marchiate a vita ancora per molto tempo. Ed era un punto però sul quale Merlin aveva insistito molto. Nel momento in cui si proponeva con questa legge di tutelare la parità tra uomo e donna e soprattutto la dignità personale, Merlin si appellava non soltanto a dei principi della Costituzione italiana, che ella stessa aveva contribuito a formare, ma anche a quella che per esempio era stata una convenzione dell'ONU già approvata nel 49, e quindi quasi 10 anni prima l'approvazione poi della legge, secondo la quale lo Stato non poteva in nessun modo non soltanto controllare o regolamentare la prostituzione, ma non poteva neanche guadagnare in questo. Quello che premeva la Merlin era soprattutto, non soltanto aiutare le ragazze, le donne a rifarsi una vita, ma sicuramente sottrarle a quel controllo anche umiliante che avveniva attraverso i libretti sanitari, l'essere imprigionate nelle sale cosiddette celtiche, l'essere cacciate via con un foglio di via, avere un certificato di buona o di cattiva condotta, perché questo significava non soltanto impedire a delle donne di ricominciare una vita, ma aveva anche delle conseguenze sulle loro vite e su quelle dei loro familiari. Su questo Merlin certamente non ottenne il risultato che voleva, però comunque un passo avanti importante era stato già fatto.
Il 20 febbraio 1958 il Parlamento italiano approva la legge Merlin, con la quale si stabiliva la soppressione delle case di tolleranza. Lisa Roscioni l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.